Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi siamo partiti dai Soul Asylum con la loro Misery, un pezzo fantastico per tutti gli aficionados degli anni 90, per chi era adolescente, ragazzo in quegli anni. Ho avuto la fortuna di vederli l'anno scorso dal vivo qui a Milano all'Alcatraz e, come si dice in gergo, hanno spaccato di brutto. Dave Pirner, il frontman e l'autore di tutte le canzoni, devo dire che è ancora in una forma invidiabile. Insomma, rock and roll fa bene alla salute, a quanto pare, quando non ti ammazza, diciamo così. Va bene, passerei subito a dirvi cosa ascolteremo oggi come musica di sottofondo. Un altro ottimo lavoro della personalmente molto amata coppia Cave Ellis, stiamo parlando in questo caso della colonna sonora di L'assassinio di Jesse James, un film del 2008 di Andrew Dominik. E come al solito, godiamoci subito all'inizio di puntata un po' di musica. Insomma, per me sono sempre una garanzia questi due quando scrivono insieme, sia quando lavorano le canzoni di Nick Cave, sia con o senza i Bad Seeds, sia quando lavorano, come hanno fatto molto spesso nell'ultimo decennio, a qualche colonna sonora. Mi sembrano un duo affiatatissimo, sempre molto, molto lirica la loro musica. Va bene, oggi vorrei parlarvi di un libro molto interessante in apertura, che è pubblicato da Donzelli Editore, con la cura di Pier Giorgio Ardeni, Strappare ai padroni le maschere coi denti, il mezzogiorno di Rocco Scotellaro oggi. A 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro, il sindaco poeta, è stato celebrato il suo ricordo con molte iniziative, conferenze, rappresentazioni, letture e anche opere cinematografiche. A conclusione dell'anno del centenario, nel 70° della morte, la Fondazione di Vittorio, con l'ospici GL e il Comune di Tricarico, hanno promosso un convegno per riflettere ancora sull'opera di questo rappresentante unico della cultura del Mezzogiorno, e quindi gli interventi contenuti in questo libro sono tratti da quel convegno. I contributi presentati, nella molteplicità degli approcci e nella ricchezza dei contenuti, ragionano su come quel mezzogiorno sia cambiato da mondo a parte a protagonista della propria rinascita, per essere poi abbandonato, ancora oggi indietro e arretrato, eppure al centro di un pensiero meridiano mai spento. Come vi dicevo, la pubblicazione è curata da Pier Giorgio Ardeni, professore ordinario di economia politica e dello sviluppo all'Università di Bologna. Si è occupato a lungo di paesi in via di sviluppo. Ha scritto sulla storia dello sviluppo italiano, sulla grande emigrazione, sulla resistenza, sulle classi sociali, le diseguaglianze economiche e i loro riflessi sulle dinamiche elettorali. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Le classi sociali in Italia oggi, la terza 2024, e Sviluppo al capolinea, le crisi che l'Italia deve risolvere per non precipitare. E io ho deciso di leggervi proprio qualcosa dal saggio introduttivo di Ardeni, in particolare questa sezione intitolata Rocco Scotellaro nel contesto, cioè un'analisi del contesto storico e politico in cui agisce Rocco Scotellaro e anche letterario. E allora, andiamo a leggere. Il quadro sociale in cui Rocco Scotellaro cresce e soprattutto quello degli anni in cui egli apre i suoi occhi sul mondo, dal 1942, è quello di un'Italia in sofferenza, ove le condizioni di vita per la maggioranza della popolazione sono quanto mai precarie e difficili, in cui la miseria è generalizzata e prevalente. Una situazione che riguarda principalmente il mondo rurale, ma che per la sua preponderanza comprende la società tutta. È quello che Frederick George Friedman chiamerà The World of la Miseria, già nel 1951. Quel mondo che Scotellaro descriverà con furore nei suoi componimenti poetici e nei suoi racconti autobiografici. Uno su tutti, Uno si distrae al bivio, che uscirà postumo, ma è del 1947-48. E che egli saprà riportare al resto d'Italia, che impara a riconoscere in prima persona, e con gli scrittori che legge e con i quali si confronta. Un mondo che Scotellaro sente vibrare intorno a sé e di cui avverte la vitalità, pur sotto il peso di una condizione di povertà che lo fa soccombere e ribellare a un tempo, e di cui percepisce il desiderio di riscatto e che lo spingerà a impegnarsi politicamente, entrare nell'agone per contribuire alla lotta per una vita diversa. Certo, la condizione delle popolazioni del meridione era stata da tempo fatta oggetto di attenzioni nella narrativa con Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Luigi Capuana, Federico De Roberto, Matilde Serao o Grazia Deledda. Una condizione che in quegli autori ormai lontani appariva ancora come attuale, come se ben poco fosse mutato. Il ventennio fascista aveva messo la sordina a quella letteratura, se non fosse perché avrebbe dipinto un'Italia povera e in contrasto con la retorica del regime. Ma quegli scritti, Scotellaro, come tanti altri, li avevano assorbiti. Da Verga in avanti, il verismo aveva tracciato una traiettoria ben precisa per la narrativa. Non l'indugiare sul passato in chiave antropologica e morale, come aveva fatto Manzoni, ma guardare ai fatti contemporanei, alla realtà, con le sue miserie e le sue povertà. E così avevano fatto la napoletana Matilde Serao con Ventre di Napoli del 1884 o il suo concittadino Federico De Roberto con I Viceré nel 1894, la sarda Grazia Deledda con Canne al vento nel 1913 o i siciliani Luigi Pirandello e Luigi Capuana nei loro racconti. Dall'altro lato, tutta la vasta saggistica meridionalista di autori come Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Sidney Sonnino, Leopoldo Franchetti, Antonio Gramsci, Emilio Sereni, Francesco Saverio Nitti, Guido D'Orso e Gaetano Salvemini, già dalla fine dell'Ottocento aveva messo in luce i tratti di una condizione di arretratezza e povertà che aveva profonde radici storiche e sociali. Ognuno a suo modo, tutti avevano sempre rimarcato la specificità di una situazione le cui molteplici cause e sfaccettature andavano analizzate nel profondo, evidenziando il carattere autonomo e pregno della questione meridionale. Una discussione e un dibattito che con la guerra e la caduta del fascismo, la resistenza e la nascita della Repubblica ritornano alla ribalta, evidenziando quanto il fascismo avesse di fatto perpetuato una situazione di arretratezza che aveva radici antiche. In quella discussione la linea rossa resterà sempre quella del divario rispetto al nord e dello squilibrio, dello sviluppo mancato, delle sue cause e delle proposte per superarlo. Negli anni 30 il calabrese Corrado Alvaro pubblica nel 1930 romanzi e racconti come Vent'anni e Gente in Aspromonte, il romanzo Fontamara di Ignazio Silone, abruzzese della Marsica, esce nel 1933, mentre il suo Pane e Vino esce nel 1936. Francesco Iovine, molisano, scrive i suoi due libri più noti, La signora Ava nel 1942 e Terre del Sacramento nel 1950. Sono questi i tre scrittori meridionali che più danno rilievo alla condizione di povertà, ingiustizia e oppressione sociale delle classi subalterne del Mezzogiorno. Ne descrivono con grande realismo le caratteristiche premoderne, incentrate come sono su figure di contadini legati al mondo rurale, un mondo ancora scandito da regole feudali e pratiche arcaiche, in una narrativa che appare subito come di denuncia. Ma sarà Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi nel 1945, opera di Carlo Levi, in cui racconta la sua esperienza al confino di 10 anni prima, era stato a Grassano e poi ad Aliano, in Basilicata, un libro che diventerà subito un caso letterario, a portare al centro dell'attenzione il Mezzogiorno e la condizione delle sue genti. In cui c'è una citazione: un mondo serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente. Quella terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella sua miseria e nella sua lontananza, la sua immobile civiltà su un suolo arido, nella presenza della morte. Scotellaro, come è noto, conoscerà Carlo Levi nel 1946, quando a 23 anni ha già maturato una consapevolezza politica. La formazione di Scotellaro negli anni giovanili avviene tra Tricarico, Sicignano degli Alburni, e poi Cava dei Tirreni e Trento, nel suo esilio, dove nel 1941 consegue la maturità classica, prima di spostarsi a Roma, neo iscritto a giurisprudenza all'università e poi, dopo la morte del padre, il 14 maggio del 1942, a Napoli e infine a Bari, ma non conseguirà la laurea. La matrice della sua formazione letteraria è classica, anche se infarcita di letteratura moderna, come sostiene Gatto, con la quale dal 1943 inizia a cimentarsi con più assiduità alla scrittura. È tuttavia il ritorno a Tricarico, reso obbligato dalla morte del padre, che lo mette di fronte alla difficile realtà locale, tanto da farsi strada in lui l'idea di un impegno politico. Così iniziano a maturare in lui le contraddizioni tra impegno letterario e intellettuale e impegno politico, che segneranno i suoi anni adulti fino alla prematura fine. Sono di quest'epoca i primi componimenti poetici, coevi alla sua partecipazione che diviene via via più intensa. Entra in contatto con Eugenio Colorni, confinato a Melfi, e con Tommaso Pedio. Resta profondamente colpito dalle rivolte contadine nel Materano del 1942, di cui scriverà in L'uva puttanella, e manifesta già quindi la ricerca di una sintesi tra volontà individuale e appartenenza alle ragioni del mondo e della società. I successivi passaggi sono noti. Nell'Italia divisa dopo l'8 settembre 1943, Scotellaro aderisce al Partito Socialista il 4 dicembre e fonda la sezione locale del partito il 25 dicembre. Si getta nel Lagone, partecipa al CLN come rappresentante locale, discute delle prospettive del socialismo e del comunismo nella fitta discussione dei mesi che porteranno alla liberazione e poi al referendum per la Repubblica e alle elezioni dell'Assemblea Costituente. Cimenta il suo legame con Rocco Mazzarone, che resterà il suo fratello maggiore, e conosce Carlo Levi, che si presenta a Tricarico accompagnato da Leonardo Sacco durante la campagna elettorale, con cui il rapporto rimarrà sempre interlocutorio e mai passivo. Mazzarone e Levi resteranno le sue due figure di riferimento. Così, mentre va prendendo coscienza dei bisogni della popolazione e della necessità della politica di comprenderli e guidarli, Scotellaro partecipa al Congresso Nazionale del PSIUP dell'aprile 1946, promuove la lista unitaria di sinistra per le elezioni amministrative dell'ottobre 46 e viene eletto sindaco del comune. Tuttavia, con l'avvicinarsi delle elezioni del 18 aprile del 1948, Scotellaro aderisce al Fronte Democratico Popolare, formato da PC e PSI, mentre Levi, con altri azionisti, va a sostenere Unità Socialista. Il risultato nazionale e locale è disastroso e Scotellaro accusa Levi e Rossi Doria di aver contribuito con la loro scelta alla vittoria democristiana. Il 2 giugno 1948 si dimette da sindaco. Alle nuove elezioni, tuttavia, Scotellaro si presenta nuovamente a capo della lista unitaria del fronte, che vince, anche se non tutte le ragioni del malcontento, politiche e sociali, sono superate. Nel Materano, sin dal 1945, l'assalto al latifondo, attraverso l'occupazione delle terre incolte, dà un impulso alla modificazione dei rapporti proprietari. Ma dopo il 18 aprile 1948, la vittoria della DC e le tensioni tra PC e PSI concorrono a complicare il rapporto tra partiti politici e movimento contadino. Le occupazioni raggiungono il culmine con l'uccisione, il 17 dicembre del 1949 a Monte Scaglioso, di Giuseppe Novello, bracciante partecipante alle proteste, di cui Rocco Scotellaro resta profondamente colpito. La sua vicenda politica poi giunge a uno snodo con l'arresto dell'8 febbraio 1950 per concussione. Verrà scarcerato il 25 marzo per non aver commesso il fatto, ma amareggiato e abbandonato dal suo partito e dai compagni, si dimetterà da sindaco. La vicenda personale di Scotellaro è ovviamente tutta da leggersi in ciò che va maturando in quel periodo a Matera, nel Mezzogiorno e nell'Italia del dopoguerra. Matera, il Materano e la Basilicata tutta sono tra le regioni più arretrate d'Italia, in cui le condizioni di miseria e povertà di vasti strati della popolazione appaiono evidenti. E anche per questo diviene oggetto di studi da parte di sociologi e antropologi, tanto da farne un caso, attratti e incuriositi dal Cristo di Levi. Quando Friedman arriva nel 1950 a Tricarico, è già presente un altro sociologo americano, George Peck, che studierà anche egli il caso lucano. Donald Pitkin, antropologo americano, passa per la Lucania, come vi passa Edward Benfield, che rimarrà noto per il suo Le basi morali di una società arretrata del 1961. Tra gli italiani fondamentale diviene la figura di Ernesto De Martino, che grazie alle sue spedizioni etnologiche in Basilicata e al suo impegno meridionalista vuole gettare una luce nuova sulla società lucana. De Martino, napoletano trapiantato nel profondo sud, incontra Levi e Scotellaro e sarà molto vicino a un altro poeta locale, Albino Pierro. L'oggetto di tutti questi studi è ovviamente la società di quelle terre che appare profondamente arretrata, chiusa in una sorta di fissità del tempo che costituisce l'elemento primario del suo fascino. Una società contraddistinta da un mondo contadino fermo nelle sue credenze, tradizioni e riti, in pratiche antichissime, rimasto per così dire fuori dalla storia. Un mondo che è però caratterizzato da una diffusa miseria, che è anche culturale, come afferma De Martino, frutto della sedimentazione di una struttura di classe che nel passaggio dal feudalesimo alla modernità ha mantenuto una fondamentale rigidità e una pressoché totale assenza di mobilità, nel quale però permangono due fattori che lo definiscono e che vi si contrappongono. La dignità, un sentimento che nell'accettazione del mondo come qualcosa di dato per sempre, consente di resistere aderendo all'ordine delle cose, la storia è qualcosa di esterno, portando tuttavia al passivo accoglimento di quanto accade, Friedman. La vitalità, che si manifesta nella vita culturale degli oppressi, dei subalterni, e che consente loro di contrapporsi al mondo esterno e di reagire, di prendere la storia sulle proprie spalle, e questo era De Martino. L'importanza di quella mole di studi antropologici e sociologici, in ogni caso, sarà di assegnare grande importanza agli elementi socioculturali e psicologici, che permetterà di porre la questione meridionale in termini non più limitati ai problemi economici, sociali e politici. La maturazione ideologica di Rocco Scotellaro, in tutto questo, cammina parallelamente a quella letteraria e nasce dentro alla sua esperienza vissuta, come lo si può evincere anche in rapporto ai suoi conterranei e coevi più importanti, Sinisgalli e Pierro, e nel confronto che egli ebbe con il mondo intellettuale del suo tempo. In Scotellaro è viva la solidarietà di classe, non tanto in senso ideologico quanto antropologico, perché partecipa alla sofferta esistenza della gente che descrive, innestandovi la protesta civile, trasmettendo il messaggio della necessità di riacquistare la dignità sociale. In Scotellaro è evidente la matrice contadina, non per lamentarne le miserie, ma per cogliere motivi di prospezione verso un futuro diverso. Scotellaro grida con furore, senza essere epico, come raccomanda Fortini. Denuncia ingiustizia e sopruso come un intellettuale fedele al suo paese d'origine, con rabbia e tristezza, constatando la caduta delle speranze e delle attese per un mutamento radicale, senza essere didascalico o pedagogico, ma volendo dare consapevolezza. Nella sua poesia Scotellaro non è folclorico né provinciale, perché il destinatario è l'oggetto del suo verso, il contadino lucano. Per questo, ad esempio, la schiavitù contadina è una subordinazione coatta accettata nei secoli, che può essere illuminata dalla libertà, che sarà una conquista certa. E per questo, mentre è altere idem del contadino nella poesia, con contadini del sud, egli diviene mediatore, interlocutore comprensivo. Certo, nell'evoluzione di Scotellaro si avverte uno scarto. Dopo il 1950 i suoi versi divengono sporadici, improvvisati, non più organici, anche se verranno poi pubblicati in parte in È fatto giorno e poi in tutte le opere. E sono i temi a essere più disorganici. L'attenzione e le energie di Scotellaro vanno concentrandosi altrove, nella riflessione del suo percorso individuale, dopo l'esperienza politica, coltivando a un tempo il desiderio di continuare a cimentarsi con la poesia e la convinzione che occorra dotarsi degli attrezzi dello studioso per una più seria politica del mestiere e nelle considerazioni su quanto sia necessario per la sua terra per uscire dalla sua condizione millenaria. Quando Scotellaro stabilisce che la sua esperienza politica attiva è giunta al termine, o quantomeno a un momento di riflessione, c'è in lui fresco il disincanto della vicenda politica sua, della Lucania, del suo partito e del paese. Ma c'è anche la percezione chiara che qualcosa va fatto per dare speranza, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quei contadini di cui egli sentì non tanto il dramma della immobilità quanto il dramma del mutamento. Perché sono quelli gli anni in cui il risveglio contadino si è manifestato, con le lotte agrarie e le occupazioni delle terre, che Scotellaro ha vissuto e assimilato, che egli ben sa essere la manifestazione di un desiderio di riscatto, di un bisogno di emancipazione da una condizione di subalternità secolare. Scotellaro va così a lavorare a Portici, parteciperà al lavoro di inchiesta sulle condizioni riguardo all'istruzione e alla sanità, e deciderà di accettare l'incarico per un lavoro più ampio sul mondo contadino propostogli dalla Terza. Nello scritto, per quanto incompiuto, la sua nuova consapevolezza appare nitida. Scotellaro vuole rendere conto della multiforme stratificazione culturale di una società per nulla immobile e lontana dal processo storico e che, così, appare forse più vicino al demartino delle note lucane che a Levi e Rossi Doria. In Scotellaro l'attenzione è concentrata sulle condizioni, i sentimenti, i rapporti umani, le difficoltà del vivere, come lo è in De Martino. Non lo fa certo con il contorno di un'analisi né statistica né globale della società lucana e nazionale del tempo. Il suo oggetto sono le vite individuali nella loro rappresentatività. Non vi è invettiva né denuncia, ma solo l'oggettiva testimonianza di un insieme di situazioni. Eppure, nella sua nota introduttiva al primo racconto, Figlio del Tricolore, egli ha ben chiaro il contesto in cui si muove, da dove nasce la condizione di un individuo che non è che un esempio di una situazione più generale, la situazione dell'agricoltura, l'ambiente sociale, la povertà economica e la pazzia. Scotellaro non poté portare a termine questo compito né la missione che si era dato. Vennero le interpretazioni e su di lui si divisero socialisti e comunisti, meridionalisti e studiosi. Intanto però quel mondo contadino andava cambiando molto più in fretta di quanto quei commentatori stessero comprendendo. Tom Petty, Wildflowers, la title track del suo disco solista omonimo, un disco splendido, mi sembrava un pezzo abbastanza rurale da farvi ascoltare dopo questo estratto dal saggio introduttivo di Pier Giorgio Ardeni a questo bel volume di Donzelli Editore, Strappare ai padroni le maschere coi denti, il mezzogiorno di Rocco Scotellaro oggi. E allora, sempre accompagnati da Warren Ellis e Nick Cave nella loro colonna sonora di L'assassinio di Billy the Kid, in questa seconda parte di oggi volevo leggervi un capolavoro della letteratura russa. Stiamo parlando di Fedor Dostoevskij, Ricordi o Memorie dal sottosuolo. Uscito a puntate nel 1865 sulla rivista Epoca, Ricordi del sottosuolo, scritto sotto forma di un monologo confessione, è uno dei più terribili e impietosi viaggi all'interno della coscienza umana della letteratura europea. Il protagonista è un ipocondriaco che vive ai margini della società, scrutandola e scrutandosi, con odio e sospetto. È il romanzo della svolta artistica e filosofica dello scrittore russo. Come scrive Gian Lorenzo Pacini nell'introduzione, che è anche il curatore di questa edizione di Feltrinelli Classici, Dostoevskij ha individuato e descritto il nemico da combattere, quel sottosuolo che è la quintessenza di ciò che chiude l'uomo nel cerchio dell'odio e della lotta, che lo fa arroccare su se stesso, condannandolo a macerarsi nella solitudine e nella disperazione. Da questo momento la sua via come romanziere è definitivamente segnata ed egli la perseguirà, convinto che sia l'unica via praticabile, quella che conduce verso l'amore e verso Cristo. E allora, dopo le parole del curatore di questa edizione, Gian Lorenzo Pacini, partirei proprio dall'inizio con il famosissimo incipit: sono un uomo malato, sono un uomo cattivo. Ma prima c'è una parte di Fëdor Dostoevskij. Tanto l'autore di questi ricordi quanto i ricordi stessi sono, si intende, frutto di un'invenzione. Ciò non di meno, personaggi come l'autore di questi ricordi non soltanto possono, ma debbono perfino esistere nella nostra società, se si tengono presenti le circostanze nelle quali essa si è costituita. Mi sono proposto di portare sotto gli occhi del pubblico, con maggiore evidenza di quanto avvenga di solito, uno dei caratteri appartenenti al periodo recentemente trascorso. Si tratta di un rappresentante della generazione ancora in vita. In questa parte, intitolata Il sottosuolo, il personaggio presenta se stesso e il proprio modo di vedere e sembra voler chiarire le cause in forza delle quali egli è apparso e non poteva fare a meno di apparire in mezzo a noi. Nella parte seguente saranno riportati i veri ricordi del personaggio relativi ad alcuni avvenimenti della sua vita. Questa era l'avvertenza iniziale di Dostoevskij, che introduceva al lettore il suo testo, appunto diviso in due. Sono un uomo malato, sono un uomo cattivo, un uomo che non ha nulla di attraente. Credo di essere malato di fegato. Del resto di questa mia malattia non ne capisco niente e in verità non so nemmeno io di che cosa soffra. Non mi curo e non mi sono mai curato, sebbene nutra il massimo rispetto per la medicina e per i dottori. Per giunta sono anche estremamente superstizioso. O perlomeno lo sono abbastanza da rispettare la medicina. Sono abbastanza colto da non essere superstizioso, eppure lo sono egualmente. No, io non voglio curarmi per cattiveria. Questo probabilmente voi non lo capirete, ma invece io lo capisco. Naturalmente non sarei mai capace di spiegarvi a chi esattamente voglio far dispetto, in questo caso, con le mie ripicche. So benissimo che non sono assolutamente in grado di nuocere nemmeno ai dottori per il fatto che non vado a farmi curare da loro. Anzi, so meglio di chi che sia che con ciò faccio del male unicamente a me stesso e a nessun altro. Ciò nonostante, se non mi curo, lo faccio proprio per cattiveria. Il fegato mi duole, ebbene, che mi faccia ancora più male. Già da un pezzo vivo in questo modo, circa da una ventina d'anni. Adesso ne ho 40. Prima lavoravo in ufficio, ma ora non lavoro più. Ero un cattivo impiegato. Ero villano e ci provavo gusto. Dal momento che non prendevo le bustarelle, bisognava pure che mi indennizzassi in qualche modo. È una spiritosaggine di cattivo gusto, ma non la cancello lo stesso. L'ho scritta pensando che sarebbe parsa molto fine. Ma adesso che ho visto che volevo soltanto darmi schifosamente delle arie, non la cancello apposta. Quando capitava che qualcuno si accostasse al mio tavolino per chiedere informazioni, io mi mettevo a digrignare i denti contro il malcapitato e provavo un enorme piacere quando riuscivo a offendere qualcuno. E ci riuscivo quasi sempre. Per lo più era gente timida, come tutti quelli che hanno qualcosa da chiedere. Tra quelli spavaldi, in particolare, non potevo sopportare un certo ufficiale. Lui non voleva assolutamente sottomettersi e faceva sempre un fracasso del diavolo con la sua sciabola. Tra lui e me ci fu guerra per un anno e mezzo a causa di quella sciabola. Ma alla fine l'ebbi vinta io e l'ufficiale la piantò di fare tutto quel fracasso. Del resto questo successe quando ero ancora giovane. Ma sapete, signori miei, dove stava il punto essenziale di tutta questa mia cattiveria? Ecco dove stava. La cosa più schifosa era proprio il fatto che io, in ogni istante, perfino nel momento in cui la bile mi divorava, dovevo vergognosamente riconoscere dentro di me che non solo non ero un uomo cattivo, ma neppure esasperato, e che mi divertivo a spaventare senza ragione i passeri, tanto per ammazzare il tempo. Posso anche avere la schiuma alla bocca, ma mettetemi in mano un balocco qualsiasi, datemi il tè con un pezzetto di zucchero e io mi calmo in 4:48. Magari mi lascio addirittura commuovere, salvo poi a digrignare i denti dalla rabbia contro me stesso e a soffrire di insonnia per mesi dalla vergogna. Tale è il mio carattere. Poco fa ho mentito sul mio conto, dicendo che ero un cattivo impiegato. Ho mentito per dispetto. Facevo soltanto il villano con quelli che venivano a chiedere qualcosa e con l'ufficiale, ma in realtà non riuscivo mai a diventare cattivo. Riconoscevo continuamente dentro di me la presenza di un'infinità di elementi che vi si opponevano. Questi elementi che si opponevano alla mia cattiveria li sentivo ogni tanto ribollire dentro di me. Anzi, sapevo che per tutta la vita non avevano fatto altro che ribollire continuamente dentro di me e che chiedevano soltanto di erompere, uscire alla superficie. E io invece non li lasciavo uscire, a bella posta non li lasciavo uscire. Mi tormentavano fino a vergognarmene a morte. Mi facevano addirittura venire le convulsioni dalla vergogna e alla fine mi hanno seccato, quanto mi hanno seccato. Ma forse, signori miei, vi sembra che io mi penta di qualcosa davanti a voi? Che vi chieda perdono di qualcosa? Sono sicuro che voi avete proprio questa impressione. Ma del resto, vi assicuro che per me fa proprio lo stesso e non mi importa niente della vostra impressione. Non soltanto non sono stato capace di diventare cattivo, ma non sono riuscito a diventare niente di niente, né cattivo né buono, né un mascalzone né una persona per bene, né un eroe né un insetto. Adesso tiro a campare nel mio angoletto, rodendomi e cercando consolazione nell'idea maligna e perfettamente inutile che una persona intelligente non può mai diventare sul serio qualcosa e che soltanto gli sciocchi ci riescono. Sì, una persona intelligente nel XIX secolo deve, anzi è moralmente obbligata, a diventare un essere essenzialmente privo di carattere. Un uomo che abbia del carattere è una persona attiva, e cioè una persona essenzialmente limitata. Tale è la mia convinzione di quarantenne. Adesso io ho 40 anni e 40 anni sono già tutta una vita, anzi è già vecchiaia avanzata. Vivere più di 40 anni è sconveniente, volgare, immorale. E chi è che vive più di 40 anni? Rispondetemi francamente, onestamente. Ebbene, ve lo dirò io chi vive più di 40 anni. Gli sciocchi e i buoni a nulla. E se volete lo ripeterò in faccia a tutti i vecchi, a tutti questi rispettabili vecchi, profumati e dai capelli d'argento. Lo ripeterò in faccia a tutto il mondo, e io ho il diritto di dirlo, perché arriverò a camparne 60, anzi, camperò fino a 70, fino a 80 magari. Aspettate un momento, datemi il tempo di tirare il fiato. Certo, signori miei, voi penserete che io voglia farvi ridere. Ebbene, anche qui vi sbagliate. Io non sono affatto un tipo allegro come a voi sembra, o come vi può sembrare. Del resto, se voi, scocciati da queste mie chiacchiere a vuoto, già lo sento che siete scocciati, mi chiedeste tutto a un tratto, ma lei insomma chi è? Ebbene, io vi risponderei, sono un assessore di collegio. Ho fatto l'impiegato per guadagnarmi un pezzo di pane, ma unicamente per questo. E quando l'anno scorso un mio lontano parente mi ha lasciato 6.000 rubli per testamento, ho subito dato le dimissioni e mi sono ritirato nel mio cantuccio. Anche prima vivevo in questo cantuccio, ma ora mi ci sono addirittura sprofondato. Ho una camera pessima, miserabile, situata all'estrema periferia della città. La mia donna di servizio è una vecchia contadina resa malvagia dalla stupidità e per giunta emana costantemente un odore disgustoso. Mi dicono che il clima di Pietroburgo mi è nocivo e che con le mie miserabili risorse vivere in questa città è per me un lusso. Io questo lo so benissimo, lo so molto meglio di questi esperti, saggissimi e sentenziosi consiglieri. Eppure rimango lo stesso a Pietroburgo, da Pietroburgo non mi muovo e non me ne vado perché... Ma tanto è perfettamente lo stesso che me ne vada o no. Del resto, di che cosa può parlare col massimo piacere una persona come si deve? Risposta? Di se stesso. E così vi parlerò di me stesso. Mi è venuta voglia di raccontarvi, signori miei, vi piaccia o no ascoltarmi, come mai io non sia riuscito a diventare neppure un insetto. Vi assicuro con la massima serietà che molte volte ho desiderato di diventare un insetto, ma non ho ottenuto neppure questo onore. Vi giuro, signori miei, che avere una coscienza troppo lucida è una malattia, una vera malattia nel pieno senso della parola. Per i bisogni correnti dell'uomo sarebbe più che sufficiente una comune coscienza umana, e cioè la metà o un quarto di quella porzione di coscienza che tocca in sorte a una persona coltivata del nostro infelice XIX secolo, che abbia per giunta la sventura di vivere a Pietroburgo, la città più astratta e premeditata di tutta la sfera terrestre. Le città infatti si dividono in premeditate e non premeditate. Sarebbe più che sufficiente, per esempio, avere tanta coscienza quanto basta alle cosiddette persone immediate e spontanee e agli uomini d'azione. Sono pronto a scommettere che voi pensate che io scriva tutto questo per spavalderia, per fare dello spirito alle spalle degli uomini d'azione, e che faccia un po' di baccano con la sciaboletta, come quel tale ufficiale, per una bravata di dubbio gusto. Ma, signori miei, a chi può venire in mente di vantarsi delle proprie malattie, o addirittura pavoneggiarsene? Ma del resto che vado dicendo? Tutti lo fanno, si pavoneggiano delle proprie malattie, e io forse più di tutti quanti. Non stiamo a discutere, la mia obiezione è assurda. Comunque, io sono fermamente convinto che non soltanto una coscienza troppo lucida, ma addirittura ogni forma di coscienza è una malattia. Insisto su questo punto. Ma lasciamo stare questo argomento per adesso. Ecco, spiegatemi questo, per esempio. Come mai mi capitava che, come a farlo apposta, proprio in quegli stessi istanti in cui mi sentivo maggiormente disposto ad afferrare ogni sfumatura di tutto ciò che è bello e sublime, come si diceva un tempo da noi, ebbene proprio allora mi capitava di smarrire ogni coscienza e di commettere delle azioni così sconvenienti come... Beh, insomma, come può capitare a chiunque di commettere, ma a me, neanche farlo apposta, venivano in mente proprio nel momento in cui mi rendevo maggiormente conto che non bisognava commetterle. Quanto più forte era in me la coscienza del bene e di tutto ciò che è bello e sublime, con tanto più entusiasmo mi lasciavo sprofondare nel mio fango fino a impantanarmici completamente. Ecco, queste erano alcune pagine iniziali da Ricordi o memorie dal sottosuolo di Fedor Dostoevskij in questa bella universale economica Feltrinelli a cura di Gian Lorenzo Pacini. Nella prima parte della puntata invece vi ho letto Strappare ai padroni le maschere coi denti, il mezzogiorno di Rocco Scotellaro a cura di Pier Giorgio Ardeni, pubblicato da Donzelli Editore. Va bene, allora adesso, prima di salutarci, come al solito, un piccolo spazio per raccontarvi i miei prossimi appuntamenti ad aprile, un calendario piuttosto nutrito. E cominciamo proprio domenica prossima da Parma, al Colonne 28, dove porterò il mio Dancing in the Dark, Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Colonne 28 è un posto molto bello, non ci sono mai stato, non ci ho mai suonato, ho visto delle foto e quindi mi fa molto piacere essere lì domenica 12 aprile. Le info sui biglietti le trovate sul sito di Colonne 28. E questo è il 12 aprile. Il 15 aprile sarò invece alla libreria Pagina di Piacenza a parlare di un grande romanzo americano, Kent Arouf, Canto della pianura. Le prenotazioni si può seguire anche online, come sempre gli incontri alla libreria Pagina di Piacenza. Trovate le informazioni sul loro sito. Invece il giorno dopo farò un appuntamento online tutto dedicato a Furore di John Steinbeck. E in questo caso le informazioni le trovate sul mio sito che dopo vi indico. Quindi il 15 a Piacenza con Kent Arouf, il 16 online con Furore e il 18 Dancing in the Dark arriva a Milano all'Arci Bellezza. Non so quanti biglietti siano ancora disponibili, se ce ne sono ancora. Comunque sabato sera all'Arci Bellezza, per chi vorrà vi saluterò volentieri. E subito dopo il 20, lunedì 20, per il mio book club quest'anno sulla letteratura europea, parleremo di Bambini nel tempo di Ian McEwan. Allora, dove trovare le informazioni su questi appuntamenti? Su fabrizio-coppola.net, oppure mi potete scrivere, la mia mail è info@fabrizio-coppola.net. Oppure mi trovate anche sui social, su Facebook e su Instagram. Va bene, questo era quanto vi dovevo, anche per oggi è tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 e poi in podcast, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio nelle ottime mani dei Blur e vi auguro una buona domenica a tutte e a tutti. Ciao e alla prossima.
Come on. Waiting for the night to come, tender is.